In altre parole. La nostra ospite di In altre parole della settimana è Maria Luisa Parodi, economista che si occupa da anni dell'impatto macroeconomico delle diseguaglianze di genere, di empowerment femminile. È stata promotrice di numerosi progetti pubblico-privati all'interno delle reti per le pari opportunità, si dedica attualmente allo sviluppo di piani di azione strategici per spingere le organizzazioni a raggiungere l'equilibrio di genere. Nel 2018 ha fondato Equilab, il centro di competenza ticinese per la conciliabilità vita-cura-lavoro e la valorizzazione delle differenze di genere, di cui è attualmente condirettrice. Buongiorno Maria Luisa Parodi, benvenuta in altre parole.
Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta e grazie per l'invito.
Iniziamo dunque il nostro percorso questa settimana con un tema purtroppo drammatico e faticoso, e cioè quello della condizione particolare che le donne soffrono in guerra. La guerra è un momento terribile per tutti i civili, lo stiamo vedendo, lo abbiamo visto in Israele e ora lo stiamo vedendo a Gaza, ma per le donne ha risvolti particolarmente drammatici. Ed è una situazione che si ripropone proprio nella striscia di Gaza, che sta affrontando l'offensiva militare israeliana. Ecco, proprio parlando di Gaza, venerdì scorso UN Women, organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa di eguaglianza di genere, ha diffuso un rapporto sulla situazione proprio delle donne a Gaza, nella striscia di Gaza. Le cifre sono piuttosto preoccupanti, Maria Luisa Parodi.
Sì, sono davvero allarmanti. Si parla di circa 500.000 donne e bambine che non hanno più una casa, si parla di oltre 700.000 donne, circa il 30% della popolazione, anche per avere un'idea, che sono a rischio di stupro, sfruttamento, traffico, matrimoni forzati, quindi violenze di genere. Ci sono circa 900 famiglie in più sulle sole spalle delle donne per effetto del conflitto, e sappiamo che le donne hanno pochissimi diritti in quelle aree e figuriamoci autonomia economica in queste circostanze. Ci sono poi 50.000 donne incinte a Gaza e per oltre 5.500 il parto è imminente. Quindi il lavoro che fa UN Women appunto è quello di dare conto proprio di questi aspetti, questo sproporzionato effetto della guerra sulle donne, fare in modo che anche la risposta umanitaria ne tenga conto, e poi cerca di sostenere, di coinvolgere le associazioni locali affinché anche le donne di queste associazioni partecipino poi, quando sarà il momento, e si organizzino per avere un ruolo nel dialogo, e speriamo presto, della pace. E ci sono queste reti, come per esempio quella guidata da Sama Salim, che riunisce per esempio donne femministe israeliane e donne femministe palestinesi, che vanno oltre appunto l'ideologia.
E perché la guerra, Maria Luisa Parodi, è così impattante in particolare sulle donne? Ricordiamo per esempio quando ci fu la guerra nei Balcani, l'utilizzo per esempio dello stupro come strumento di guerra, no? In qualche modo. Perché c'è questo, secondo lei, questo accanirsi nei confronti delle donne?
Ma noi abbiamo una strana, come dire, ripetizione di una determinata circostanza. Succede molto spesso che la vulnerabilità nei luoghi di guerra coincida con una pregressa situazione di strutturale discriminazione di genere. Quindi le donne sono segregate in varie forme di apartheid gestita dagli uomini, in cui si negano i diritti umani basilari, no? Con varie sfumature, ma alla fine si può parlare del controllo del corpo, come accade per esempio con i matrimoni forzati, con il ridotto accesso alla sanità pubblica, ma anche il ruolo che ha la polizia morale, no? Per esempio quello che stiamo vedendo nella repressione delle donne iraniane. Poi c'è il controllo della mente, il divieto di istruzione per le ragazze, abbiamo visto in tante circostanze negli ultimi anni, che poi si conclude col totale assoggettamento economico e la totale esclusione dalla sfera pubblica. Questo non ha solo impatto sulle donne che hanno scarso accesso così come i loro bambini, alle risorse disponibili già in tempo di pace, figuriamoci in tempo di guerra. Questo ha un effetto molto forte sul perpetuarsi del messaggio di odio, che sia religioso, etnico, razziale, di qualsiasi natura, che passa da padre in figlio. I figli maschi escono molto presto dalla sfera di influenza della materna e vengono assorbiti da questa spirale d'odio. E io credo sia legittimo sospettare che questa oppressione delle donne sia strumentale, abbia proprio questo scopo di mantenere inalterato il flusso dell'odio, perché le donne lo interromperebbero, saprebbero come interromperlo, l'hanno già dimostrato. Quindi è un dato di fatto che sono gli uomini che decidono di sacrificare la vita di altri uomini, che è una decisione contro natura, ed è del tutto estranea a chi per natura invece la vita la dà.
Siamo proprio sicuri che le donne non abbiano questo ruolo, che siano tendenzialmente quasi per natura, sembrerebbe contrarie alla violenza e alla guerra, Maria Luisa Parodi?
Ma voglio magari citare uno studio interessante che è stato fatto pochi anni fa, nel 2019 credo, perché molti studi hanno cercato di capire la relazione che c'è, per esempio, tra discriminazione di genere e instabilità politica, tra discriminazione di genere e povertà, e tutti questi studi che sono stati fatti su diverse dimensioni, su diverse variabili, hanno messo in evidenza che il patriarcato è un ostacolo potentissimo al progresso sociale, politico e quindi a cascata anche al progresso economico. Ora, non sono solo le discriminazioni di genere che causano questi rallentamenti nel progresso, ovviamente, no? Perché poi se sono pregiudizi di genere, di etnia, razziali, religiosi, alla fine le società sono comunque colpite in questo modo. Ma più le società sono complesse, più sono variegate, più diventa necessaria una leadership che sappia far dialogare queste differenze, no? E in questo la leadership femminile risulta preziosa. Appunto, questo studio che dicevo, che ha creato un campione dal 1950, mi pare all'inizio del 2000, su 188 paesi ONU, ha fatto proprio vedere come più le società sono variegate, più il fatto che ci siano dei vantaggi economici che derivano dal dialogo, dalla cooperazione, dalla collaborazione, siano stati più potenti quando c'erano delle donne al potere. Quindi ho risposto un po' indirettamente alla sua domanda. È
No.
una questione di natura, ma è anche una questione oggettiva, no? Di tipo economico.
Ma è molto interessante il ragionamento, questa immagine per cui la violenza passa di padre in figlio in qualche modo, no? Attraverso la cultura patriarcale, maschile. Certamente qui c'è uno dei nodi, irrisolti, dei conflitti che esplodono, ahimè, negli ultimi anni in tutto il mondo. Potremmo dire allora, al contrario, che le donne potrebbero essere quindi una delle soluzioni per la risoluzione del conflitto. Tra l'altro, lei mi ha segnalato un articolo apparso proprio ieri sulla stampa, in cui lo scrittore ebreo polacco Marek Alter dice proprio questo, e cioè che sono le donne a poter fermare la guerra.
Certo che lo sono, l'hanno già fatto, hanno già dimostrato di saperlo fare, e ci auguriamo che possano di nuovo farlo. Diciamo che esiste un impegno anche dell'ONU rispetto a questo obiettivo, e vorrei citare una dichiarazione che la Svizzera ha rilasciato proprio quest'estate al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite lo scorso agosto. Questa dichiarazione diceva: non c'è pace duratura a stomaco vuoto, la guerra provoca la fame la guerra, ma nelle crisi le donne mangiano per ultime troppo poco. Allo stesso tempo, e proprio per questo, cercano attivamente strategie di sopravvivenza e quindi contribuiscono a trovare soluzioni, no? Questo già la dice lunga sul fatto che le donne, come dire, non solo possono, ma sono istintivamente anche nelle condizioni di avere tutta l'esperienza necessaria e tutta la volontà necessaria a trovare queste soluzioni di pace. Poi c'è anche un tema di comportamento economico, no? Delle donne, per riallacciarci un po' a quello che si diceva prima, si è visto molto spesso, anche con studi di tipo diverso, con esperienze di tipo diverso, che le donne sono degli operatori economici, uso appositamente il maschile neutrale, più efficienti nella diffusione del benessere, cioè ogni incremento di reddito delle donne si traduce molto velocemente in migliori opportunità per i figli e per la comunità. Dicevo, l'abbiamo visto con il microcredito, l'abbiamo visto anche con gli studi di Esther Duflo, che è Nobel Economia del 2019, che ha messo proprio in luce come l'empowerment delle donne in ambito pubblico e privato, tramite appunto politiche attive specifiche, sia fondamentale nel processo di sviluppo economico.
Sì, lo abbiamo visto anche in molti progetti di aiuto allo sviluppo in giro per il mondo, spesso sono le donne le protagoniste di progetti appunto di empowerment che riguardano tutta la loro comunità, con il microcredito e con altre iniziative di cui lei ci ha parlato. E tra l'altro domani continueremo a parlare di donne, questa volta ritorniamo nel nostro paese perché ci sono state le elezioni federali, oggi ci sono i risultati e domani cercheremo di capire quanto il nostro Parlamento è più o meno così, si è più o meno tinto di rosa con questa brutta metafora che si usa ormai per parlare della presenza delle donne nelle istituzioni politiche. Per il momento io non posso che ringraziarla, Maria Luisa Parodi, e darle appuntamento a domani. Arrivederci.
Grazie, buona giornata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.